Quindi anche oggi possiamo iniziare e iniziamo come sempre con ovviamente se riesco ovviamente a far partire, scusatemi un attimo ragazzi, devo farlo manualmente. Non vedo, perdonatemi. Quindi il video è buono ragazzi, vero? Ho un problema io con il mio PowerPoint, in caso va bene. Se non... datemi... ecco ragazzi, scusatemi, l'ho fatto manualmente. Bene, allora, innanzitutto una buona giornata ragazzi. Abbiamo visto ieri la prima strategia intelligente per poter ovviamente modificare la struttura del primo farmaco del mondo adrenergico, che è la stessa adrenalina, in un oggetto che possa essere un suo facente funzioni, utilizzando quel primo elemento, diciamo, di biochimica metabolica tipica del mondo adrenergico, ovvero sia la metilazione da parte delle COMT nell'ossidrile, ovviamente in posizione meta rispetto all'inserzione amminoalchilica, e che, come abbiamo visto, essere quell'elemento che trasforma l'agonista in un oggetto invece non più attivo. Quindi il messaggio che portiamo con noi ragazzi è che quell'ossidrile sia particolarmente importante per il riconoscimento e l'attivazione recettoriale. Abbiamo visto ieri, ecco, una bellissima applicazione dove effettivamente, eliminando, come avevamo anticipato, l'ossidrile in posizione para rispetto all'inserzione amminoalchilica, ecco, ottenevamo un primo principio attivo di farmaco che potesse essere, come immaginate, quindi un facente funzione della nostra adrenalina, con un piccolo vantaggio da un punto di vista farmacocinetico. Il coefficiente di ripartizione, come era intuitivo, aumenta, diventa ovviamente meno negativo, si avvicina allo zero, e questo ragazzi per noi diventava anche un primo elemento facilitatore alla, diciamo, possibilità di somministrare il nostro principio attivo per una via alternativa a quella iniettiva, che abbiamo visto essere tipica dell'adrenalina come principio attivo di un farmaco nei casi emergenziali, ovviamente, che abbiamo già sottolineato. Ora, se partiamo da questa considerazione molto semplice, io vi faccio vedere tre oggetti e chiedo cortesemente ad Andrea, scusami Riccardo, che così ti rilasso, se questi tre oggetti famosissimi per voi, nell'ambito ovviamente della ricreatività che ovviamente hanno da un punto di vista ovviamente diciamo odierno, se a partire da questi tre oggetti che vi dicevo conoscete molto bene, a prescindere ovviamente dal corso di farmaceutica 2, vi viene una buona idea da un punto di vista farmaceutica. Prima domanda ad Andrea. Andrea, dal tuo punto di vista, questi tre oggetti sono degli agonisti del mondo adrenergico? Scusa se in caso chiedo a Riccardo di fare l'operazione di subentro. Domanda secca. Per quello che abbiamo imparato, ovviamente, no, di riconoscimento, sono dal vostro...
H del catecolo?
Come?
Mancherebbe lo H del catecolo.
E quindi l'impressione, Andrea?
Di prima battuta direi no, sapendo l'effetto che fanno direi sì.
Bellissimo, ecco proprio questo che mi aspettavo. Mi aspettavo una risposta di questo tipo, una perplessità da un punto di vista strutturale, una presa d'atto da un punto di vista funzionale, perché li conoscete molto meglio di me e non devo certo dirvi io che questi oggetti hanno un effetto che è sovrapponibile, effetto superuomo, perdonatemi se l'ho chiamato così ragazzi, ma comprendete, no? Adesso non sto a ripetere, posso condensare in superuomo tutto quello che abbiamo detto sull'aumento delle capacità sensoriali, cognitive, diminuzione del, no, del senso del dolore, dell'appetito, insomma diventiamo resistenti, no, l'uomo d'acciaio, scusate, scherzato. Ecco, sappiamo benissimo che questi oggetti hanno esattamente, no, questo tipo di funzionalità. Caspita, non mi trovo sul fatto che siano ovviamente degli agonisti del mondo adrenergico, perché almeno l'ossidrile in posizione meta rispetto all'inserzione aminoalchilica mi manca. Ora ragazzi, devo essere sincero, per molti anni la narrazione è che fossero tali e quali show, assolutamente no. C'è stato un forte imbarazzo perché, come potete immaginare, a dispetto del quadro, diciamo, di manifestazioni poi, no, che questi hanno, no, da un punto di vista generale, non c'era sicuramente convergenza rispetto al piano di relazione struttura-attività, rispetto a quello che abbiamo detto. Ora, ragazzi, che qui ci sia un effetto superuomo, quindi effetto centrale, vi torna, Andrea, ti torna? Dimmi subito, a prescindere dal fatto che non c'è la correlazione struttura-attività, ma che ci sia un potenziale effetto superuomo, quindi centrale, vi torna?
Sì.
Urca, che sì, guardate il coefficiente di ripartizione.
Sì, anche appunto dal coefficiente di ripartizione.
Voglio dire, e se doveste scegliere, scusatemi, sono da censurare da un punto di vista ovviamente della registrazione, ma se doveste scegliere la potenza da un punto di vista di essere superuomo, quale supereroe secondo voi in grado di potenza, ecco, associereste ovviamente questi tre oggetti, se dovessimo in qualche modo immaginare, no? Andrea, se tu dovessi avere anche una preferenza dell'intensità di essere superuomo, scaleresti intelligentemente? Cogli la domanda. Riccardo, eventualmente puoi supplire, se, sempre che non sia un mio problema di audio, ecco, sempre il terrore adesso.
Io sceglierei la metanfetamina.
Grazie Riccardo, grande uomo, super, super uomo.
Non so perché.
Guarda il coefficiente di ripartizione, guarda il coefficiente di ripartizione Riccardo. Ok, torni. Se dobbiamo forzare la mano verso un oggetto che sia, ecco, orientabile verso tutti quei tessuti che sono fortemente, no, lipofilici, quindi passatemi, se fosse un solvente direi idrofobico, no ragazzi, cogliete la differenza, no? Ora direi che tutti quei tessuti che sono particolarmente lipofilici, chiaro che è un problema di accumulo anche periferico ragazzi, non dico mica di no, ma non vorrei dimenticarmi che il passaggio della barriera ermoencefalica e poi il tessuto nervoso stesso è fortemente una spugna ovviamente lipofilica, chiaro ragazzi? Quindi è chiaro che nel momento in cui forzo la mano col coefficiente di ripartizione, pago un po' di pegno, certo che sì, solubilità in acqua lo so, problemi di accumulo periferico lo so, ma so anche che sicuramente è un indicatore di direzionalità del sistema nervoso centrale, nel bene o nel male chiaramente, e io direi che se qui voglio l'effetto superuomo non c'è dubbio ragazzi, non c'è dubbio che potendo scegliere io direi che ovviamente metanfetamina, mangia fenil e dilamina, ok ragazzi, non c'è PEA, anche questo è molto famoso, ecco, come acronimo PEA ovviamente, no? Allora vi dicevo che, ecco, questi tre oggetti sicuramente hanno quell'effetto, diremo tra un attimo ragazzi qual era la narrazione prima e poi ovviamente quali sono le ultimissime interessantissime informazioni che ci arrivano dalla farmacologia ovviamente molecolare. Ragazzi, posso invece con molta intelligenza chiedervi di trasformarmi questi oggetti, ecco, forse c'è una nota storica sull'effetto superuomo di questo oggetto che conoscete molto bene, l'anfetamina, e che per molto tempo è stato utilizzato, ecco, in tutte quelle necessità, di trattamento ovviamente che richiedessero una attivazione del nostro sistema nervoso centrale in maniera esagerata. Ragazzi, è inutile che vi dica che quando io parlo di doping, ecco, anche da un punto di vista sportivo, ci torna, vero ragazzi, che quando vado a stimolare in maniera aberrante a livello centrale il sistema adrenergico, questo sia effettivamente, no, uno degli strumenti che può essere ovviamente utilizzato. Soprattutto ci sono due aspetti che condivido con voi, chiaramente, ecco, soprattutto la riduzione, no, della soglia del, scusatemi, l'aumento della soglia del dolore, quindi la riduzione dell'intensità percepita del dolore, effetto molto interessante, e poi la concentrazione. Chiaro che possiamo in un qualche modo essere estremamente molto più concentrati, percepire però il dolore, posso dirvi, ragazzi, che un altro effetto di abuso, ovviamente non si usa più, oppure bisogna stare estremamente attenti, attenti se qualcuno vi fa passare questo messaggio. Non vi nascondo che veniva utilizzato anche molto spesso per la perdita del peso. Questo tipo di oggetto, vi riporto, è con qualcosa di quando io ero estremamente piccolo sulla destra, ecco un effetto memoria di questo. Perché chiaramente un altro effetto che noi abbiamo nel momento in cui dobbiamo concentrare tutte le nostre attenzioni, come abbiamo già detto, no? Per risolvere una questione fondamentale, e questo lo dico ovviamente in ambito fisiologico piuttosto che, capite, l'effetto parallelo a livello ricreativo, ovviamente la diminuzione del senso dell'appetito. Chiaramente, perché in quel momento avete dell'altro da fare che pensare ovviamente di riempire lo stomaco, ok? Quindi non ci stupisce che molto spesso oggetti di questo genere siano stati anche utilizzati per il controllo del peso. Occhio, ragazzi, non ve lo devo dire io più, vero questa cosa qui. Chiaramente l'altro utilizzo che, come potete immaginare, oltre al doping, ai noi noto a livello sportivo, ancora oggi molto spesso, ecco, nel momento in cui non più ecco così come un tempo, ma un'applicazione in ambito militare, come potete immaginare, nel momento in cui, ecco, dovessimo diventare superuomini, in quel caso davvero, ecco, un utilizzo di questi oggetti è stato ovviamente largamente utilizzato in maniera chiaramente assolutamente non prescrittiva, come potete immaginare, soprattutto ovviamente in ambito militare, ok? Bene, ragazzi, scusatemi se vi riporto qui. Invece posso tornare qui un attimo saltando poi quella diapositiva? Andrea, mi fai 3 farmaci subito? Diventi ricco, mi fai 3 farmaci in ambito adrenergico subito?
Aggiungo i 3 ossidrini.
Vi bacio tutti voi, eccoli qua, 3 farmaci, ragazzi, e non avreste sbagliato. Assolutamente, non avreste sbagliato. Eccoli qua, ve li faccio vedere. Ecco, li potete, ecco, scansionare da un punto di vista del coefficiente di ripartizione. Posso anche dirvi, quindi, copio e incollo tutto quello che ho detto ieri, no, per quanto riguarda l'adrenalina e ovviamente poi la fenilefrina che abbiamo in un qualche modo analizzato ieri insieme. Posso copio e incollare tutto quello che ho già detto da un punto di vista, ecco, farmacologico e poi ovviamente di meccanismo d'azione terapeutico anche per questi 3 oggetti, ragazzi. Certo che sì. Posso dirvi, ragazzi, un piccolo, ecco, forse che ieri mi sono dimenticato, perdonatemi, perché abbiamo guardato 2 applicazioni, scusatemi, più di natura topica. Vi ricordate l'applicazione vasocostrittrice nasale e di conseguenza ovviamente antidecongestionante, riduzione del nutrimento, passatemi questa semplificazione, della mucosa ipersecretrice nei momenti in cui questa sia chiamata ad esserlo. Attenzione all'abuso, soprattutto nervo olfattivo, attenzione. Ovviamente se andiamo di abuso, necrosi e quindi ovviamente perforazione del setto. L'altra applicazione che abbiamo visto, sempre locale, ragazzi, è nel caso delle patologie emarroidiche, quindi grande dilatazione di vasi, soprattutto nella sede anale, quindi in qualche modo un effetto vasocostrittore, come avevamo già in qualche modo detto. Posso darvi, ovviamente, ragazzi, un'altra applicazione, lo faccio perché ci sono effettivamente, ecco, se non altro il metaraminolo, che, scusatemi, anch'io deve, che è l'oggetto centrale, e anche gli altri, ecco, ne cito uno, perché può essere utilizzato nel momento in cui ci fossero persone che avessero in realtà un qualcosa che è apparentemente meno tipico, no, rispetto all'ipertensione, ma che invece non è, ecco, meno complicato nella gestione della quotidianità di questa patologia, che è l'ipotensione. Immaginate di avere persone che abbiano effettivamente una ipotensione basale importante, quindi molto spesso ci sia bisogno di fare l'operazione contraria. Ecco, potrei sfruttare, secondo voi, l'effetto alfa? Vi ricordo che questi oggetti, ditemi se vi torna, io mi aspetterei, Andrea, alfa, un po' meno beta. Vi torna? Da questi oggetti, Andrea, ti torna che siano alfa, un po' meno beta?
Sì, forse
i primi 2?
Alfa uguale a beta per...
Molto bene, grazie, benissimo. Esattamente questo. Possiamo immaginare di avere i primi 2 alfa, i primi 2 sinistra verso destra. Alfa, no, un po' meno beta. E poi invece l'ultimo di questi, beta, circa uguale ad alfa. Quindi possiamo immaginare la componente alfa vasocostrittrice, che è un po' quella che abbiamo preso in considerazione insieme a livello vasale, e immaginare che questi oggetti possono essere utilizzati ovviamente per vasocostringere, cosa che solitamente uno non immagina, perché immagina l'ipertensione come, no, patologia, ecco, prevalente. Invece no, ci sono casi di ipotensione dove effettivamente nel momento in cui dovessimo alzare la pressione arteriosa, oggetti di questo genere ovviamente hanno esattamente questo ruolo. Posso anche chiedervi se li ritenete particolarmente interessanti come effetto superuomo, Andrea? Particolarmente interessanti.
No, perché non coefficiente di ripartizione negativo.
È un nomino semi super, ok ragazzi, cogliete la provocazione. Chiaro che ci stiamo avvicinando verso quel 50-50 che può anche essere, no, l'iniziatore di un assorbimento, diffusione anche per reazione della variante cefalica, ma credetemi, non userei, dovendolo scegliere, questo per un effetto prevalentemente a livello centrale. Cogliete ragazzi? Ci siamo. E questo ci dà anche quel margine terapeutico come collateralità nel momento in cui voglio agire prevalentemente, come comprendete molto bene, in periferia, e voglio lasciare, ecco, l'effetto centrale ovviamente come eventualmente subordinato, ok, o comunque di intensità meno evidente rispetto agli oggetti che vi ho fatto vedere poc'anzi. Sono felicissimo ragazzi, veramente felice. Ecco, vi faccio vedere un po' di oggetti perché volevo ritornare con voi, ecco, sull'elemento mancante che Andrea ha già individuato e che ci ha portato a costruire già tre agonisti del mondo adrenergico come quelli che vi ho fatto vedere poc'anzi. Spendo solo una parola ragazzi su un oggetto che conoscete molto bene, eccolo qui, famosissimo, di cui, ecco, non voglio dirvi nulla di più di quello che già magari non conoscete. L'unica cosa ragazzi che vorrei sottolineare è la narrazione sul meccanismo d'azione, perché fino a pochi anni fa si è detto di tutto e di più per quanto riguarda ovviamente, ecco, lo svuotamento delle vesciche, l'influenza che questi potrebbero avere sui trasportatori ovviamente delle catecolamine. Immaginate tutta una narrazione correttissima che può essere anche di buon senso, no? In realtà c'è un messaggio molto bello che ci arriva anche in questo caso recentissimo dalla farmacologia molecolare e di cui conosciamo ancora poco ragazzi, per cui ecco ve lo anticipo rispetto alle narrazioni che potreste trovare, no, operanti già nei vari testi di farmacologia, tutto vero, però c'è una nuova ipotesi che secondo me vale la pena di investigare con ovviamente particolare interesse, ed è quella, qui vi riporto alcune teorie ovviamente, no, sul trasporto, sullo svuotamento delle vescicole, sull'inversione addirittura dei trasportatori, dell'attività dei trasportatori, ragazzi, tutto vero, sono tutte ipotesi che sono state fatte. Mi farebbe piacere che ricordaste viceversa l'ultima nata, e che è quella che vi riporto qui in fondo, in basso ovviamente di queste diapositive. Sono stati evidenziati dei recettori specifici per questi oggetti, che non hanno niente a che vedere ovviamente con il mondo adrenergico, ma gli assomigliano moltissimo da un punto di vista poi della funzione ovviamente macroscopica. Questi recettori vengono chiamati recettori che sono ovviamente, perdonatemi anche la poca fantasia anche in questo caso nell'assegnare questo nome, l'acronimo come vedete è TAR, e dall'anglosassone Tresamine Associated Receptor. Sono dei recettori, accoppiate le proteine G ragazzi, anche questi, che sono in grado di riconoscere queste ammine. Vedete, non sono catecoli, non sono fenoli, ovviamente quegli oggetti ricreativi che vi ho fatto vedere, sono in grado di riconoscere delle ammine che, accidenti, in tracce sono ritrovate anche fisiologicamente ovviamente nel nostro organismo vivente. Ci sono tracce di queste ammine, soprattutto PEA e i suoi derivati, fisiologicamente, non ecco patologicamente, fisiologicamente presenti nel nostro organismo. Ora, quale sia il loro ruolo? Mi pare che lo comprendiate molto bene quale potrebbe essere il loro ruolo. Un supporto, no? Un supporto del tono, uso del messaggio adrenergico, ovviamente mediato da questi oggetti che sono prevalentemente ovviamente delle ammine, ovviamente di natura fenil etil amminica e a suoi analoghi. Sembrerebbero esserci dei recettori specifici accoppiati alle proteine G, il cui poi ruolo funzionale ancora è da chiarire, e che vedrebbero proprio in questi oggetti degli agonisti in questo caso rispetto ovviamente a quelli naturali, di cui credetemi ad oggi, a parte la PEA, non si è ancora identificato bene chi siano e quali potrebbe essere il loro ruolo fisiologico. Ma mi farebbe piacere che queste ipotesi di avere dei recettori associati in maniera specifica a questi oggetti possa essere quella chiave di lettura per interpretare, ecco, una, diciamo, simbiosi con il mondo adrenergico, che come avete capito, ecco, non ritrova però nella relazione struttura-attività un suo razionale. Quindi quello che la farmacologia molecolare sembrerebbe introdurci è che esiste una sottospecie di recettore copiato delle proteine G, una sottofamiglia di recettore copiato delle proteine G, che sarebbero in grado di riconoscere come portatori del segnale, agonisti, esattamente queste piccole ammine di natura feniletil. Ok ragazzi? Quindi questi analoghi ricreativi, passatemi, che in un qualche modo stiamo utilizzando, potrebbero essere degli agonisti con ovviamente diversi gradi anche di intensità nel riconoscimento e ovviamente poi nell'attivazione di questa nuova famiglia di recettori che vengono appunto chiamati TAR, proprio perché dall'anglosassone trace, tracce, no? Recettori che sono in grado di riconoscere queste ammine che sono presenti, ecco, in piccole quantità, ecco perché tracce, fisiologicamente nel nostro organismo. Andrea ti torna? Scusatemi, volevo completare questo aspetto che non ha una rilevanza da un punto di vista ovviamente terapeutica, ma spero vogliate, ecco, da un punto di vista della buona comunicazione, ragazzi, ecco, in modo tale che possiate anche voi avere delle argomentazioni farmaceuticamente sostenibili. Andrea ti torna?
Sì, sì.
Buono, sono molto felice. Ora ragazzi, posso in realtà, vi ricordate, vi ho accompagnato ieri per mano dicendo ci sono due telà interessanti che vorrei condividere con voi. Il primo era quello di tipo feniletilamminico che abbiamo descritto brevemente facendo alcuni esempi, quelli, passatemi, più rilevanti per noi, e un secondo che è altrettanto popolare in ambito farmacologico, terapeutico e farmaceutico e che ha portato, questa è colpa nostra ragazzi, una mala interpretazione farmaceutica. Posso dirvi ancora oggi alcuni miei colleghi, però ecco, non mi sento di dirlo ad alta voce perché non vorrei essere chiaramente né presuntuoso né ovviamente offensivo, però devo essere sincero, ancora sento una mala interpretazione su questo. E se vi ricordate vi avevo fatto questa considerazione perché un tentativo che farmaceuticamente si è tentato di fare nel tentare di modificare la struttura di queste feniletilammine era di chiudere quello che formalmente, vi ricordate ragazzi, doveva essere la posizione dell'ammina nella PEA, feniletilammina, ok ragazzi, all'interno di questo sistema ciclico. Ora, originariamente il sistema ciclico che si era scelto era proprio l'imidazolo, quello ovviamente il classico sistema 5, ovviamente aromatico, bis azotato aromatico, ok ragazzi, poca attività. Niente attività, poca attività ragazzi, mentre un suo derivato che è diventato famosissimo è esattamente quello che vi sto facendo vedere in questo momento, in cui, come vi dicevo ieri, è una imidazolina in cui la posizione, vedete, 4-5 dell'imidazolo è stata parzialmente idrogenata, quindi rimane questo doppio legame, questo viene in qualche modo idrogenato, quindi saturato. Perché? Perché ragazzi? E soprattutto chiedo immediatamente ad Andrea, adesso passandovi, ecco, vi faccio vedere, ah sì, scusatemi, vi riporto un po' di nomenclatura ragazzi solo come effetto memoria, non perché vi voglia annoiare su questo, ma ogni tanto, sai, vi lascio un piccolo elemento lessicale piuttosto che del PKA. Questo non era Zorro 96 ma è un equivalente di Zorro 96, ecco alcuni nomi che ritornano in chimica farmaceutica, di chimica degli eterocicli, magari uno non ricorda, non ha ben presente, succede ragazzi, non è niente di male, succede, ve lo riporto perché se uno dovesse ricordarselo, ecco, dice ah eccolo qua l'imidazolina, ok, ho capito qual è, ok, rispetto all'imidazolo, l'imidazolidina che è ovviamente completamente idrogenata. Poi vi faccio altri due prodotti famosi ovviamente in ambito farmaceutico, sono ovviamente le, ditemi se ritorna, l'ammide e la bisammide corrispondente, anche lì si ritrova spesso in chimica farmaceutica dei prodotti ovviamente delle ammidi cicliche a 5 tipo quelle che vi sto facendo vedere, e vi riporto ovviamente solamente i nomi ma solo per così passarci via velocemente. Invece torno qui ragazzi e vi devo chiedere chiaramente, ecco qui vi faccio vedere il razionale, no, che vi ho appena introdotto, quindi il tentativo di chiudere all'interno di un ciclo, si è partito ovviamente dal nostro imidazolo e vi faccio vedere questo oggetto, ok ragazzi? Vi faccio vedere questo oggetto, direi che è intuitiva, no, la questione ragazzi, vi torna, Andrea ti torna, non c'è trucco, non c'è inganno. Già ieri avevo chiesto cortesemente ad Andrea di verificare la bioisosteria di questa posizione, questo atomo di azoto rispetto a questo atomo di azoto, che molto spesso ancora oggi viene utilizzato come elemento di somiglianza tra il sistema ovviamente catecolico classico, no, nel mondo adrenergico, e quello del mondo imidazolidinico. Ora ragazzi, posso farvi vedere questo? Allora, Immaginiamo che tutto sia copia incollabile, no? A quello che vi ho detto, la narrazione sarebbe semplicissima. Allora io mi aspetterei che Andrea in un qualche modo rispondesse in maniera inequivocabile a questa relazione struttura-attività. Se la narrazione è copia incolla, ecco perché a volte non abbiamo il coraggio da farmaceutici di dire no, non mi torna, come ha detto Andrea prima, guarda, l'effetto è quello, però se guardo la relazione struttura-attività non mi torna. Questo è il coraggio che mi piacerebbe che voi aveste, non che in un qualche modo solo perché qualcuno lo scrive da molti anni noi continuiamo a ripeterlo ovviamente anche negli anni a venire, no? Se una cosa non ci convince, non ci convince. Ecco perché ho apprezzato tantissimo l'intervento ovviamente che mi è stato fatto da Stefano, no? Qualche giorno fa, quando mi ha detto Stefano, ma questa cosa della stechiometria 1 a 1, 2 a 1, ma è vera. Ecco, anche in questo caso vorrei chiedere ad Andrea di rispondere alla mia domanda. Mi scali in termini, ovviamente, di quello che abbiamo condiviso insieme, insomma, no? La relazione struttura-attività per questi tre oggetti che sono l'enantiomero R, l'enantiomero S e il desossi, che se vi ricordate è un po' come per dire R adrenalina, ditemi se... S adrenalina e ovviamente dopamina. Vi ricordate abbiamo fatto quella considerazione sull'interazione con la mitica arginina in elica 6, quella bella, no, in modalità di interazione attraverso la rete di legami idrogeno dipolo-dipolo. Andrea, mi scali una relazione struttura-attività.
Allora,
a memoria, chiaro.
Appunto le strutture direi R, S e poi Deo.
Sì, è classico, io direi che questo è il buon senso, se non vi ho raccontato delle storie, se i farmacologi non ci hanno raccontato delle storie. Ecco, io devo dire che il buon senso farmaceutico deve immaginare che se tutto è uguale, R mangi S e sarà circa uguale a desossi, no? Più o meno abbiamo detto così, ragazzi. No, Andrea, hai perfettamente ragione, questo è il buon senso, no? E poi vi faccio vedere allora quello che succede sperimentalmente. Ora, su questo, ragazzi, ci sono due aspetti. O io non ve lo faccio vedere e la narrazione allora può andare avanti, no? Così solo perché lo ha detto Stefano. O se vi faccio vedere una relazione struttura-attività di questo genere, capite bene che ad un certo punto non posso insistere troppo sul fatto. E sono ancora, ragazzi, in tutti i libri di testo questi oggetti sono ancora catalogati come ovviamente degli agonisti adrenergici. Ecco perché devo metterli qui dentro, perché non voglio ovviamente che poi, ecco, però non posso essere disonesto intellettualmente con voi. Non è che perché tutti i libri di testo e ovviamente i miei colleghi non hanno il coraggio di affrontare il problema, dobbiamo in qualche modo far finta che siano veramente degli agonisti del mondo adrenergico. Ve li introduco così, un po' come vi ho introdotto scolasticamente il 2 a 1, però la schiometria 2 a 1 vi ricordate dei curari, però ecco, io non posso in questo momento immaginare, ecco, se dovessi fare la sovrapposizione, non ho una ragione di spiegare perché il desossi dovrebbe essere meglio dell'R che dovrebbe essere meglio dell'S, ragazzi. Se io dovessi copio incollare tutto quello che ci siamo detti, non ho una ragione del perché questo avvenga. Ragazzi. Non ce l'ho proprio e voglio condividerlo in maniera onesta con voi. Certo è, ragazzi, che devo dire, tutta la narrazione che viene fatta sui libri viene fatta come se fossero dei competitori agonistici del mondo adrenergico. Ora, ditemi voi con che coraggio io ho... No, non ho mai avuto il coraggio, neanche da studente, ragazzi, ovviamente, però chiaramente, ecco, per cui, ecco, se vi fosse capitato la domanda su questo, l'avrei detto all'esame. Chiaramente, probabilmente, mi sarei... Ecco, avrei preso una valutazione non proprio, ecco... Ecco, da manuale, perché chiaramente avrei detto una cosa diversa rispetto a quelle che tutti i testi ancora oggi riportano. E questo però, devo dirvi, è molto strano. Non mi torna. Ora, ragazzi, la prima considerazione per cui non ci torna e vorrei ritornare ad Andrea è questa. E lì è una nostra grossa responsabilità, ragazzi, perché quando abbiamo ovviamente fatto una considerazione sulla bioisosteria, non c'è dubbio che tutti ragazzi hanno cominciato a pensare che questo atomo di azoto, ditemi se 1, 2, 3, ditemi se ritorna, corrispondesse a questo. Tutti, anche noi farmaceutici per un lungo periodo di tempo, abbiamo immaginato che, scusatemi, l'atomo di azoto che dovesse diventare, no, il sale d'ammonio facente funzione fosse esattamente questo, perché l'analogia strutturale, la narrazione strutturale, come capite bene, ci porterebbe a dire questo, ditemi se vi torna, NH-metile e poi chiudo, NH-metile, torna e poi chiudo, ok ragazzi? Ora, Andrea, puoi dirmi perché in quel sistema imidazolinico, non può essere quello? l'atomo di azoto, quello, questo, scusatemi, l'atomo di azoto che è il bioisostero di questo, tipico delle catecolamine, non può. E bisogna avere il coraggio di dirlo, non solo perché dobbiamo far tornare la storia, dire qualcosa che chimicamente non è difendibile. Andrea, posso chiederti?
Perché il doppietto è condiviso con l'anello e quindi è meno basico.
Allora, il doppietto, ecco, scusami se mi permetto, Andrea, il doppietto, siccome ecco, l'anello in realtà è parziale, non è più aromatico, non è più aromatico. Però, e quindi c'è una ragione anche di questo, ragazzi, accidenti, ci deve essere una ragione, no. Però, proprio perché ovviamente qui in alfa abbiamo un sistema pi greco, come fosse un amide, come fosse un imide, è un imide se ci pensate, non è un amide, è un imide, ma proprio ricordando che qui c'è un sistema, no, pi greco, il doppietto che ho qui può fare questa operazione super classica, classica che avete visto nelle amidi, ma sarà uguale negli imidi? Ah, io direi proprio di sì, non è che possa cambiare, no, la cosa. Ora, se ci pensate, questo doppietto diventa meno disponibile alla protonazione, ma lo diventa molto di più questo, che già ha un doppietto, ditemi se ritorna, di suo, perpendicolare a quello che doveva essere il sistema pi greco, no? Certo, è come la piridina, perpendicolare al sistema pi greco. Quello è il doppietto che eventualmente potrebbe essere, che lo diventa ancora di più perché la densità di carica negativa del doppietto 1 si riversa ovviamente nel azoto 3. Quindi, ecco, la prima cosa che dobbiamo immaginare, ragazzi, che non possiamo immaginare che il bioisostero di questo sia questo, ma sia esattamente questo. E penso che in un qualche modo, ecco, la cosa interessante è che se noi andiamo a vedere intanto la pKa, effettivamente, ragazzi, la pKa dei due oggetti, quindi un sale d'ammonio facente combustione, c'è, non è quello che uno si sarebbe atteso dal semplice confronto strutturale. Per questa questione che chimicamente possiamo difendere, ragazzi, che è esattamente il fatto che questa è un imide e come tutte le amidi, perdonatemi, porta ad avere una diminuzione della basicità, ovviamente, del doppietto, quindi non condiviso, dell'atomo di azoto. Ok, ragazzi? Quindi prima considerazione che dobbiamo fare è questa. E scusatemi, ragazzi, se mi permetto di condividere con voi un po', ecco, queste forme tautomeriche che giustificano esattamente la questione che abbiamo visto con le variazioni di pKa, non perché le dobbiate imparare a memoria, ma per dire, ah sì, c'è effettivamente una prova provata di tipo termodinamico che va nella direzione che Stefano sta introducendo in alternativa a quella super classica che prevederebbe, ecco, la sovrapposizione delle due strutture e dire questo è uguale a questo. Ok, ragazzi? Molto bene. Ora, ditemi con che coraggio, ditemi, ragazzi, con che coraggio vi presento questo farmaco come agonista adrenergico. Ditemi con che coraggio. Non ho coraggio, ragazzi, ve lo presento, certo che sì, perché lo troviamo in tutti i libri di testo, ma ditemi con che coraggio vi presento questo oggetto come agonista adrenergico, chiaramente poi alfa per l'effetto particolare che ha, di tipo ovviamente, come posso pensare di ovviamente, ecco, difendere con voi la tolazolina, scusatemi, ecco, mi era venuto, ecco, la tolazolina, come certo che ve la presento, certo che ce la ricordiamo, io però non ho coraggio di dirvi niente di più, non ho davvero coraggio di dirvi niente di più. Poi vi faccio vedere anche come viene utilizzato e qui mi taccio, ragazzi, ecco, mi taccio completamente, cogliete, non ho niente da dirvi, la ricordiamo, poi a un certo punto ho qualcosa da dirvi, la ricordiamo qui dentro perché però devo dire, ragazzi, che non ho elementi per difendere con voi il fatto che sia da un punto di vista della relazione struttura-attività che sia un adrenergico alfa. Gli effetti poi su. Posso andare avanti, ragazzi? Sì, qui ci saranno un po', vi faccio vedere questa, famosissima, questa è famosissima, ragazzi, questa è famosissima, con che coraggio? Non lo so, ecco, vi faccio vedere ovviamente una fazzolina, ovviamente anche questa ho utilizzato, famosissima, forse c'ho un'immagine per dirvi, ecco, anche questa, torno un attimo di qua, ecco, l'ossimetazolina, ditemi con che coraggio, non ce l'ho, vi faccio vedere poi l'ultima, la clonidina, ragazzi, con che coraggio, non ce l'ho, nel senso che sono oggetti famosissimi, ovviamente, che tutti rientrano nel mondo prevalentemente alfa adrenergico, io non ho coraggio di trovare un elemento di relazione struttura-attività, guardate sulla nafazolina, no? Anche questo viene utilizzato moltissimo, no? Come vasocostrittore a livello, per esempio, locale nasale, lo trovate in molti di quegli spray, ecco. Io non ho il coraggio, ragazzi, di dirvi che questo è un alfa adrenergico. anche se viene catalogato così, perdonatemi ragazzi, ve li faccio vedere e poi vi faccio ovviamente una considerazione da condividere insieme ragazzi, ok? Posso anche semmai dirvi ragazzi, quindi ditemi se vi torna la tolazolina, guardate il coefficiente di ripartizione, l'anafazolina famosissima, guardate il coefficiente di ripartizione, ok? E poi che abbiamo qui? L'ossimetazolina, anche questa super famosa ovviamente nei prodotti spray vasocostrittori, guardate il coefficiente di ripartizione anche in questo caso ragazzi, ok? Direi che sull'ossimetazolina vi riporto anche una specialità che conoscete molto bene, per cui ecco, ok ragazzi, famosissimo. Non ho il coraggio di dirvi, è vero ragazzi che ha un profilo macroscopico di azione, un po' come vi dicevo prima ovviamente, no, per le feniletilamine e i suoi derivati, anfetamina e metanfetamina, hanno un profilo che assomiglia a quello ovviamente dell'alfa-adrenergico, ma non ho nessun elemento, ecco qui forse l'unico, ve l'ho sottolineato, ma credetemi ragazzi, quando abbiamo detto che abbiamo stravolto la relazione RS-desossi, io direi che non ho più elementi per andare avanti nel mondo adrenergico. Ricadono tutti ovviamente nella grande categoria degli agonisti adrenergici, ragazzi ve ne riporto alcuni perché ecco non possiamo non ricordarci, famosissima, ecco anche lei, la clonidina, io qui non ho più santi a cui chiedere, ok? Anche in questo caso addirittura qui la clonidina ragazzi ve lo ricorderei perché ecco viene catalogato come addirittura un alfa 2 agonista, non ho, credetemi, prendiamola così, non ho santi a cui ecco fa riferimento. Perché è interessante ragazzi, in realtà l'effetto della clonidina che come potete vedere ecco, ha questa struttura ancora di tipo imidazolinica, abbiamo sostituito, vedete, l'atomo di carbonio di giunzione in questo caso con un altro atomo di azoto, aggravando chiaramente il rapporto di relazione struttura-attività. Abbiamo posizionato due sostituenti, vedete, nelle posizioni orto-orto primo della posizione di giunzione, aggravando la relazione di struttura-attività. Ha un effetto che sembrerebbe simile a quello che io avrei se avessi un agonista di tipo alfa 2 da un punto di vista centrale. Ora, ragazzi, se mi seguite, ecco, io però su questi non ho davvero un... Ah, scusatemi e perdonatemi, è giusto che ve lo dica. E se fosse davvero un alfa 2, ricordatevi che gli alfa 2 hanno un effetto di tipo inibitorio, laddove alfa 1 era eccitatorio, sempre in termini di accoppiamento con le proteine G di cor... no, questo è di tipo inibitorio, per cui se alfa 1 è vasocostrittore, alfa 2 è vasodilatatore. L'effetto macroscopico qui della clonidina, ecco, di questo imidazolino derivato, è di tipo ovviamente ipotensivo, certo che sì, perché tutti gli agonisti alfa 1 sono iper, e questo alfa 1 veri sono iper, alfa 2 veri dovrebbero essere ipo. E non c'è dubbio, lo è, la clonidina viene usata come farmaco ad azione ipotensiva. Ora, perdonatemi, non ho nessun elemento per giustificare che questo sia ovviamente un interlocutore del mondo adrenergico. Non ce l'ho, per molto tempo è stato utilizzato. È vero, ragazzi, che questo oggetto, uno potrebbe dire, ma Stefano, ma uno non ha provato sui recettori. Sì, ha provato sui recettori, sui recettori adrenergici, con una incredibile diversità ovviamente della relazione struttura-attività e soprattutto con una affinità che qualche volta è, lasciatemelo dire, a volte imbarazzante, c'è, ma non è certo in grado di giustificare l'effetto macroscopico che stiamo descrivendo. Quindi vi ho fatto vedere questi oggetti di natura imidazolinica, non potevo non farlo, alcuni di questi sono estremamente famosi ragazzi, ma devo dire che non ho nessun elemento per dirvi con onestà intellettuale che questi siano veramente degli agonisti di tipo adrenergico, anche se troverete tutta la narrazione ancora scritta che dice questo. Ora, finalmente, ecco qui ho messo il doppio stupore perché spero che... Ora, eccolo qua, ora vi faccio vedere ecco, alcune formulazioni, per esempio di clonidine estremamente famose, ecco in modo particolare il cerottino transdermico, tanto per dirvi che effettivamente ecco, sono farmaci largamente utilizzati, vengono catalogati come degli alfa adrenergici, io veramente sono fortemente imbarazzato. La sintesi, come sempre, la lascio a chi questa notte non ha di meglio da fare. Vi faccio vedere anche l'ultimo nato perché non potevo, ecco, ma con l'imbarazzo di sempre, e spero ovviamente di arrivare a chiudere questa piccola serie di derivati di tipo imidazolinico con invece quello che potrebbe essere, ragazzi, l'ultima, ecco, e fortunatamente spero che ci sia un po' di supporto farmacologico molecolare un po' più attivo in questo nei prossimi anni, che probabilmente questi midazoline non lavorano sul sistema adrenergico, ma su un sistema un po' TAR, simile come abbiamo visto poco fa. E ci sono fortunatamente identificati una serie di recettori che, guarda caso, sono ancora recettori accoppiati alle proteine G, che sembrerebbero essere gli interlocutori primari di queste strutture midazoliniche. Dove sta il problema, ragazzi? Che non si sa ad oggi quale sia la connessione naturale di questi nuovi recettori. Si sa che questi oggetti lavorano come agonisti, ovviamente, del mondo di questi nuovi recettori che non hanno nemmeno, passatemi, ecco, un nome ancora perché non si è trovato quale sia l'agonista naturale. Capite, ragazzi, l'imbarazzo? Non sappiamo quale sia l'agonista naturale e quale sia il suo ruolo poi funzionale. Quello funzionale sì, a supporto del mondo adrenergico, ancora una volta. Così come i TAR di prima, che abbiamo visto essere in un qualche modo riconosciuti da quelle piccole quantità di ammine in trace che abbiamo fisiologicamente, quindi lì almeno no, una relazione del fatto che ci siano degli oggetti fisiologicamente presenti, agonisti di questi sistemi c'è. Qui, ragazzi, devo dire, c'è l'ipotesi, ci sono dei recettori di cui ancora non si conosce molto bene, quindi l'agonista naturale, e di conseguenza poi ovviamente la funzione nell'integrazione del segnale energico, ma di cui sicuri, sicuri adesso, che questi oggetti sembrano essere ovviamente di tipo agonistico. Quindi abbiamo degli agonisti non naturali che funzionano su questi recettori, stiamo cercando di capire chi sia l'effetto ovviamente, chi sia l'interlocutore del segnale fisiologico ovviamente, che madre natura ha deciso di, no, utilizzare come attivatore di questi recettori. Quindi ecco, volevo portarvi velocemente per mano per i sistemi midazolinici, non tanto, alcuni di questi sono molto famosi, ragazzi, un po' se la clonidina in modo particolare come ipotensivo, ma chiaramente non ho armi per ovviamente giustificare col voi che siano degli agonisti adrenergici. Meno male, ragazzi, che negli ultimi tempi, ecco, la farmacologia molecolare ha riflettuto molto su questo imbarazzo, che, come potete immaginare, è un po' come la stechiometria 2 a 1 dei curari, insomma, ecco, non se ne poteva più, non se ne può più, ecco, non è più difendibile. E ringraziando il cielo, sembrerebbe esserci una nuova famiglia di recettori che sono in grado di riconoscere esattamente queste midazoline, che però sono, non sono fisiologiche, le portiamo noi da fuori, e si sta cercando disperatamente quale sia l'agonista fisiologico, l'equivalente dell'adrenalina e dell'adrenalina, per capirci, ragazzi, della dopamina, per capirci quale sia l'agonista fisiologico e come questo complementi ovviamente gli effetti macroscopici che, devo dire, si sovrappongono a quelli ovviamente dell'adrenalina e dell'adrenalina, un po' come ho visto per i recettori TAR. Andrea, ti torna? Quindi delle midazoline, a parte il fatto di riconoscerle come classe di questa storia importante di tipo farmaceutico, mi farebbe molto piacere che, se foste dubitativi sulla relazione struttura-attività che ancora viene presentata, e che invece siate pronti ad immaginare che ci siano dei nuovi recettori di cui sfortunatamente ad oggi non conosciamo l'agonista naturale, ma sulla quale questi comunque li conosciamo già, quindi conosciamo già gli agonisti non naturali, ma su cui ancora effettivamente l'agonista naturale e la funzionalità poi fisiologica, ancora a complemento di quella adrenergica, ancora non è chiara. Andrea, ti torna la narrazione? Riccardo? Con questo un piccolo, ogni tanto, ecco, abbiamo bisogno anche noi di un bagno di umiltà, e nel dire a volte non siamo in grado di giustificare, e non tentare la forzatura, ovviamente, che spesso si fa, di giustificare cose che poi ovviamente ci mettono in imbarazzo da un punto di vista farmaceutico. Ragazzi, non possiamo, dobbiamo avere anche il coraggio di dire, funzionano, certo che funzionano, non sappiamo ancora come, ma certo non andare a violare quelli che sono ovviamente i principi fondamentali delle relazioni struttura-attività solo perché, no, devono assomigliare come effetto macroscopico a quello dell'adrenalina. E beh, ci sarà sicuramente un'altra via del segnale che ancora non conosciamo, che avrà un effetto, diciamo, di sovrapposizione, di integrazione del segnale come ci aspettiamo che sia, di supplenza nel momento in cui l'adrenalina non facesse più appieno il suo lavoro, entra il secondo meccanismo di, no, di difesa, che può essere TAR, può essere questo nuovo sistema recettoriale, insomma, ecco, ad integrare un segnale complesso, come avete visto essere quello di natura adrenergica. Andrea, ti torna? Quindi su questi mi bastava, ecco, questa narrazione importante.
Sì,
Buono, sono molto felice. Ora, ragazzi, posso così poi. Ah, sì, benissimo. La cosa più bella, qui torno a casa, qui invece sono felice. Vi ricordate che, il nostro Andrea ci aveva anticipato una cosa molto interessante. Allora, l'ipotesi sulla selettività alfa-beta passando da noradrenalina a adrenalina. E Andrea, diciamo che in maniera molto elegante, riportando Andrea, no, tutti voi, dico Andrea per dire tutti voi stavate pensando esattamente quello che Andrea ci ha riportato, ovvero sia che quell'ingombro a livello della mina primaria, idrogeno, secondaria, metile, spostamento della selettività, vi ricordavate, un po' più alfa, alfa circa uguale a beta, e Andrea aveva suggerito, ma Stefano, se aumentassi un altro po' l'ingombro fin dove è tollerato, chiaramente, no, a livello recettoriale, come potrebbe essere la selettività, il rapporto di selettività alfa-beta? E giustamente mi avevate anticipato, ragazzi, una cosa molto bella, che qui ritorniamo invece a fare, ecco, con grande gioia, il rapporto della relazione struttura-attività. E come vi dicevo, ecco, il sospetto poteva essere che se noi aumentassimo un po' l'ingombro in quella regione, potessimo anche spostare un po', non totalmente, ragazzi, vorrei essere sincero con voi, non totalmente, ma un po', la selettività verso beta. Quando dico beta, ragazzi, occio, abbiamo beta 1, beta 2, e dico occio perché beta 1, beta 2 li abbiamo geolocalizzati in modo particolare, ditemi se vi torna, ecco, e con l'egoismo scolastico farmaceutico. Cardiaco, beta 1, vi ricordate? Strucca, pompa, scusatemi se sembri così, vaso. Vaso, abbiamo visto, vi ricordate, scusami, beta 1 cardiaco, beta 2 vaso, abbiamo visto due vasi interessanti, no? Quello ovviamente, diciamo, circolatorio, così ecco, li prendo in considerazione tutti e due, dell'apparato circolatorio e quello dell'apparato bronchiale. Quindi abbiamo visto controllo pressorio, controllo ovviamente, no, del lume bronchiale, quindi della ventilazione polmonare. Vi torno, ragazzi. Ora, diciamo, questo sarebbe una cosa molto interessante, perché se io sposto la selettività da alfa verso beta, potrei cominciare ad avere due nicchie terapeutiche molto interessanti, che sia da un punto di vista degli agonisti e poi, come vedremo immediatamente già anche, se ce la facciamo, degli antagonisti, io direi che potremmo avere due effetti molto interessanti. Ora, intanto dimostriamo che sia così, e non posso non farlo facendo questa operazione e introducendovi un oggetto incredibilmente meraviglioso, che è stato esattamente il prototipo, no, di validazione concettuale che Andrea ha condiviso con noi. E sostituisco quel metile, diciamo, con l'isopropile, e vi introduco questo oggetto che, guarda qua che fantasia, si chiama isoprenalina. L'isoprenalina, dal mio punto di vista, è quell'oggetto che chiaramente, ecco, dimostra che quello che in un qualche modo avevamo supposto in termini di variazione del volume di occupazione, variazione di selettività, dà l'indicazione che il vostro pensiero, che la nostra supposizione farmaceutica era corretta. Isoprenalina, primo oggetto, credetemi, questo ha salvato veramente un sacco di vite, ragazzi, un sacco di vite, perché questo oggetto chiaramente sposta la sua selettività verso beta. Sfortunatamente, dico sfortunatamente perché adesso vedremo un attimo insieme, ecco, questa piccola sfortuna, non è selettivo beta 1, beta 2, ma credetemi, ragazzi, non avremo grande margine su questo, anche se l'industria farmaceutica vorrebbe molto spezzare beta 1 da beta 2. Ma voi siete pronti ad immaginare che non avremo mai l'assoluto beta 1, l'assoluto beta 2? Perché madre natura non voleva giocare lì la partita della selettività. Ha dato un margine, ecco, un margine che molto spesso possiamo spostare un po' beta 1 su beta 2 o viceversa, ma credetemi, ragazzi, è difficile, ragazzi, avere il selettivo puro 100% beta 1, selettivo puro 100% beta 2. L'industria farmaceutica ci sta ancora lavorando, chiaramente, è molto interessante. Qui vi faccio vedere un oggetto che veramente ha salvato tante, tante di quelle vite prima della sua esistenza, no? E che è l'isoprenalina. Oggi è stato sostituito, certo che sì, ma guardate qui la semplicità, la bellezza, la consistenza della relazione struttura-attività. Agonista, beta 1, beta 2. Ora, ditemi se vi torna, qual è la prima applicazione terapeutica che abbiamo condiviso insieme, che potremmo immaginare, e quindi qual è la sua collateralità intrinseca, e come ovviarla da un punto di vista invece interessantissimo dell'utilizzo attraverso un'opportuna via di somministrazione. Allora vi dico subito, beta 1, aumento la forza ritmo contrattile, aumento la forza ritmo contrattile all'adrenalina, beta 2, vaso dilato, e se sono intelligente nell'utilizzare la via di somministrazione corretta, vaso dilato prevalentemente, ovviamente, a livello bronchiale. Vi torna, ragazzi? Allora uno immagina che se uso un'opportuna via di somministrazione, chiaro che sì, no, nebulizzazione, aerosol, assolutamente sì, geolocalizzo. Poi guardate, Andrea, posso fare un exit poll sul coefficiente di ripartizione dell'isoprenalina. Exit poll del coefficiente di ripartizione, Andrea. Se Andrea...
Ci sono comunque gli OH del catecolo, leggermente negativo forse.
È sempre un catecolo. Ma quanti farmaci siete pronti a farmi immediatamente a questo punto che possono diventare, no, sfruttando la componente beta 2 con un'opportuna via di somministrazione dei broncodilatatori e quindi potenzialmente utilizzabili in tutte le patologie broncocostrittive, di cui l'asma, no, le crisi asmatiche sono per noi, ecco, quella più importante. Quanti me ne potete fare? Una valangata, ragazzi, da qui in avanti, una valangata, perché se mi avete seguito nella logica, mi basterebbe togliere uno, mi basterebbe togliere uno di questi due ossidrili, basta questo, ragazzi, per capire quanti agonisti, lasciando l'isopropile in coda, chiaro che sì, o forse ci metteremo per un po' di fantasia. Andrea, cosa ci metteresti al posto dell'isopropile? Vai, sbizzarrisciti, così diventi ricco. Andrea, per tutti voi, ragazzi, uguale, rimanendo in questa logica, oltre all'isopropile ti viene in mente qualcosa? Forse un terzo butile, così diventate tutti ricchi, così non copiate quello dell'industria che l'ha già fatto l'isopropile, ok, ragazzi? Ma certo che sì, troveremo il terzo butile, no, come facente funzione dell'isopropile, dove spostiamo, forse, ecco, qui c'è chi lo dice, chi lo romanza, ecco, beta 2, un po' più di beta 1, ecco, ma ragazzi, con questo veramente umiltà nel dire, ecco, che questa selettività viene miliantata dall'industria farmaceutica perché chiaramente vuole vendere, noi con onestà intellettuale diremo sì. Ecco, possiamo, se siamo fortunati, avere 20-30 volte di selettività, ecco che c'è. Ma non è tanto la selettività in questo caso, è la via di somministrazione, ragazzi, intelligentemente, che vogliamo ovviamente garantirci. Allora direi che se noi utilizziamo un'opportuna via di somministrazione e comunque sfruttiamo la componente beta 2 tra le due possibili, perché geolocalizziamo la distribuzione, direi che ci siamo, ragazzi. Ora, vi dicevo, l'effetto collaterale nel momento in cui dovessimo avere comunque un passaggio, chiaramente, no, dagli epiteli bronchiali alla circuitazione, ovviamente, al circolo sanguigno, anche dovessimo avere un passaggio, è chiaro che una collateralità ce l'ho a livello cardiaco, e non vi stupisce che la collateralità più importante è proprio nell'innalzamento della forza del ritmo contrattile, perché è un beta 1 agonista, quindi occhio per tutti quei pazienti chiaramente che abbiano già dei problemi a livello cardiaco. Vanno sempre, sono dei farmaci che vanno sempre seguiti dal medico, perché per quanto noi siamo attenti ad aumentare per quanto possibile la selettività beta 2, per quanto stiamo attenti ovviamente dosare attraverso un'opportuna via di somministrazione, quindi geolocalizzare l'azione, un po' di permeazione l'avremo, e nel momento in cui abbiamo un po', scusatemi, di assorbimento e permeazione ce l'avremo, ed è chiaro che quando si biodistribuisce tutti gli effetti adrenergici beta 1 ci sono, in modo particolare, ragazzi, occhio, soprattutto a livello cardiaco. Non vi stupisce che tutte le persone che abbiano delle problematiche, soprattutto, ditemi se vi torno, o di tipo aritmico, quindi disfunzione del ritmo, piuttosto che pressorio, ecco, questi oggetti vanno maneggiati con estrema cautela, ok, ragazzi? Però l'idea intelligente di avere un beta agonista, o magari, ecco, la componente beta 2 diventa, ed è stato veramente, credetemi, in quegli anni, in quei primi anni, ovviamente un salvavita per tutte quelle persone che soffrivano di patologie broncocostruttive e quindi costrittive, scusatemi, di cui l'asma è sicuramente l'esempio più importante da sottolineare da un punto di vista terapeutico. Quindi, ragazzi, io direi, ditemi se vi torna, che domani su questo vi lascerei qui, vediamo, ragazzi, sì, vi lascerei qui, ragazzi, e domani introdurrei, partirei da qui e completerei questa parte, ovviamente, degli agonisti adrenergici, soprattutto beta 1, beta 2, e poi vi accompagnerei velocemente per mano nel mondo antagonistico. Quindi domani, ragazzi, direi che ripartirei da qui. Grazie ancora, vi abbraccio forte, vi saluto e ci sentiamo domani. Ciao, ragazzi.